Vogliamo leggere sempre questi versetti, questi sette imperativi che abbiamo iniziato in Prima Tessalonicesi 5. Dal versetto 16 leggiamo: siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Astenetevi da ogni specie di male. Amen. Allora, questa sera continueremo queste riflessioni parlando di questo quinto imperativo: non disprezzate le profezie. Volevo metterlo insieme anche al sesto imperativo, ma poi, man mano che andavo avanti, già l'altra volta mi sono dilungato, non volevo fare la stessa cosa. Beh, ci troviamo a un altro imperativo: non disprezzate le profezie. Anche qua c'è molto da riflettere, c'è molto insegnamento. La prima cosa che ci dobbiamo chiedere è a cosa fa riferimento l'Apostolo Paolo per profezie. Quando noi pensiamo alle profezie, pensiamo sempre a qualcosa di futuristico, di qualcosa che deve ancora avvenire. Però è importante in questi casi andare un po' alla parola di Dio, nella parola di Dio, e trovare veramente il termine, il significato del termine, poi profezie. E questo lo vediamo proprio quando il Signore ci parla dei profeti. I profeti, come sappiamo, erano dei portavoci di Dio, dei portavoce di Dio. Parlavano da parte di Dio. Dio per parlare con il popolo, per farsi conoscere dal popolo, per rivelare anche la sua volontà, si serviva proprio dei profeti. E i profeti non solo parlavano da parte di Dio, facendo conoscere agli altri quello che era la volontà di Dio. In alcuni casi, beh sì, rivelavano anche alcune cose, alcuni aspetti che riguardavano il futuro che doveva ancora accadere. E poi troviamo anche nel Nuovo Testamento che ci sono i profeti. Beh, comunque sono sempre dei portavoci da parte di Dio. Però quando si parla di profezie, non dobbiamo limitarci solamente a dire: ah, ma le profezie sono, è l'aspetto profetico, riguarda le cose profetiche. No, le profezie riguarda tutto quello che è il pensiero di Dio che viene manifestato, viene rivelato, ci viene fatto conoscere attraverso degli strumenti, come faceva proprio il Signore. Questo lo vediamo nell'Antico Testamento e poi lo vediamo anche nel Nuovo Testamento, perché anche Paolo ci ha rivelato alcuni aspetti che riguardano il futuro. Gli apostoli, l'apostolo Giovanni, c'è la lettera, c'è il libro dell'Apocalisse ci rivela aspetti futuristici, ma quando parliamo di profezie dobbiamo renderci conto che è proprio il pensiero di Dio, è quello che il Signore ci ha trasferito attraverso degli uomini che lui ha utilizzato, ha usato potentemente. E questo credo sia importante, un aspetto importante. Infatti questa sera io volevo vedere questo imperativo sotto due aspetti. Il primo aspetto è nel contesto del primo secolo e il secondo aspetto è quello che riguarda noi oggi, la Chiesa. Con questo non sto dicendo che questo versetto non vale, qualcuno ha sentito l'aspetto del primo secolo, dice: mamma mia, non vale, no, assolutamente. Però credo sia fondamentale questo. Perché l'Apostolo Paolo scrive ai credenti di Tessalonica: non disprezzate le profezie? Beh, è importante conoscere nella storia un aspetto, e cioè quello che hanno dovuto affrontare anche i discepoli e gli apostoli che hanno scritto. Oggi si parla ancora, la scrittura ci parla del dono di profezia e ci dà anche la spiegazione, ma lo vedremo più avanti. Però è interessante vedere come non è stato facile farci pervenire la parola di Dio. Noi sappiamo molto bene che Satana, una delle cose che gli piace fare, qual è? È quello di demolire i punti fissi nella vita di una persona. E la parola di Dio diventa proprio un punto fisso per tutte le generazioni. Quante volte ci vengono, ad esempio, dei dubbi, è vero? Ci vengono dei dubbi per le circostanze che attraversiamo, per le esperienze che facciamo. Eppure, quando andiamo a prendere la parola di Dio, tutto comincia a diventare chiaro, è vero? Perché abbiamo il fondamento che ci dice: è così come vi ho promesso. Allora, Satana, il nemico, una delle cose che cerca di demolire sono proprio i punti fissi. Sono proprio le basi su cui poggia la nostra fede, in modo che ci può far crollare. Allora, noi vediamo, proprio nel primo secolo ci sono stati questi problemi. Guardando un po', non ci ho mai fatto caso, ma proprio meditando questo aspetto, vediamo che Paolo in diversi aspetti ha dovuto far vedere che l'origine della sua predicazione, di quello che lui diceva, di quello che lui predicava, non veniva da lui, ma veniva direttamente da Dio. E in effetti non è stato l'unico. Guardate anche ad esempio Giovanni, nella prima lettera di Giovanni cosa vediamo? Che Giovanni a un certo punto dice io vi sto predicando non qualcosa che mi sono inventato io, ma qualcosa che mi è stata data direttamente dal Signore, l'ho vissuta per esperienza e ve la voglio trasmettere. È bello questo. E questo era fondamentale. Perché? Perché nel Nuovo Testamento, nel primo secolo, dopo l'ascensione del Signore Gesù Cristo, cosa succedeva? Che molti, insomma, non c'era la parola di Dio scritta come ce l'abbiamo noi adesso, no? Allora molti mettevano in discussione quello che gli apostoli, i discepoli, predicavano. E allora vediamo che loro dovevano affermare con queste parole. Pietro dice la stessa cosa. Pietro dice anche lui, guardate, io vi sto raccontando quello che io ho visto in prima persona, io ho sentito con le mie orecchie, sta spiegando, sta facendo toccare con mano agli altri, dicendo guardate che vi sto parlando di un'esperienza personale. Io ho potuto constatare la maestà del nostro Signore Gesù Cristo, perché io ero, mi trovavo su quel monte. E infatti vediamo che effettivamente era importante questa affermazione di Paolo, non è un'affermazione campata per aria, sapete? Stiamo parlando di uomini che sono stati veramente dei profeti di Dio. Oggi c'è il dono di profezia. Oggi anche noi siamo degli apostoli, siamo persone, siamo credenti mandati da Dio per compiere le sue opere, per compiere un servizio di evangelizzazione, un servizio anche a livello ecclesiale. Ma non siamo come gli apostoli discepoli che il Signore ha usato per scrivere la sua parola. È un contesto del primo secolo. Se noi andiamo a vedere quello che ha fatto l'Apostolo Paolo, quello che ha fatto Giovanni, quello che ha fatto Matteo, quello che ha fatto Luca, che ha fatto Marco, che ha fatto Pietro e così via, è unico. Il Signore ha usato loro per scrivere la parola di Dio. E vediamo come loro hanno combattuto per questo, affinché la parola di Dio potesse essere accettata per quello che era, perché non ancora era stata scritta. Infatti nella prima lettera ai Corinzi noi vediamo che in questa chiesa, che è una chiesa che vediamo che è carnale, nonostante era piena di doni, spesso mettevano in discussione questo aspetto che riguarda la parola di Dio, la predicazione che l'Apostolo Paolo annunciava loro, la predicazione del Vangelo. Andiamo in Prima Corinzi capitolo 1. Voglio farvi vedere, sono dei passaggi che mi hanno veramente edificato, perché mi rendo conto come Paolo e gli altri servitori del Signore hanno proprio sottolineato questo aspetto. Capitolo 2, versetti da 3 a 5. Dice Paolo, io sono stato presso di voi con debolezza, con timore e con grande tremore. La mia parola, guardate, e la mia predicazione non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede fosse fondata sulla sapienza non fosse sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. L'Apostolo Paolo sta sottolineando. Guardate che io non sono venuto a voi, non vi ho dato un messaggio che viene dalla mia sapienza, perché ho fatto le scuole alte. Ma il pensiero che vi sto trasmettendo viene direttamente dal Signore. E lo sottolinea ancora, tante volte lo troviamo. Nel capitolo 2, se leggiamo dal versetto 12, ancora Paolo dice: ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio per conoscere le cose che Dio ci ha donate. E noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. Era importante, cari fratelli, questo, ma è importante anche per noi, sapete? Perché Satana non è che ha smesso di fare e di compiere le sue opere. Come voleva distruggere, buttare, come dire, fumo negli occhi dei credenti, lo vuole fare ancora adesso. E lo fa ancora adesso buttando fumo, ad esempio, negli occhi dei non credenti. Quanti non credenti dicono, ma la Bibbia, ma siamo proprio sicuri che è tutta parola di Dio? Ma siamo sicuri che veramente l'ha scritta Dio? Beh, pensate che all'epoca era lo stesso. Gli strumenti che Dio stava usando, c'erano alcuni che mettevano in dubbio quello che loro facevano. Ad esempio ci troviamo nel capitolo 15 di Prima Corinzi, quando l'Apostolo Paolo parla della morte e della risurrezione del Signore Gesù Cristo. Cosa dice? Vi dico quello che mi è stato rivelato. Non vi sto dicendo qualcosa che viene da me. Non me lo sono inventato io, ma mi è stato rivelato. Tutto quello che noi facciamo la domenica mattina, quando ci accostiamo ai simboli, nei memoriali, cosa leggiamo? Vi trasmetto quello che mi è stato dato, che mi è stato fatto conoscere, no? Lo leggo. Dice nel versetto 23, capitolo 11: Poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, eccetera, eccetera, l'ho ricevuto dal Signore. Era importante questo, cari fratelli. E io credo sia importante capire anche questo versetto in questo contesto. In questo contesto, dove Paolo dice: Non disprezzate le profezie. E naturalmente quando diciamo non disprezzate le profezie, dobbiamo dire che è sottointeso non disprezzate anche i profeti che Dio sta usando. E non è un fatto campato così solamente nella lettera ai Corinzi. Anche nella lettera ai Galati troviamo la stessa cosa. Troviamo la stessa cosa. L'Apostolo Paolo che si meraviglia nel primo capitolo e dice: Ma Galati, ma che avete combinato, fratelli? Fratelli e sorelle, così con molta facilità avete creduto in un altro Vangelo, no? Che poi un altro Vangelo non è. Come mai queste persone si sono lasciate abbindolare, si sono lasciate trasportare? Come mai hanno cambiato così in fretta? Fratelli, questo è importante, sapete perché? Perché spesso e volentieri capita che dei credenti hanno solamente una formazione personale a livello di conoscenza, ma non una forma di conoscenza personale dove veramente si sono capite delle verità. E allora si può essere sballottati. Questo è capitato anche ai Galati. Nel primo capitolo dei Galati vediamo che l'Apostolo Paolo tocca proprio questi argomenti. Capitolo 1, dal versetto 8. E qui afferma con forza queste parole Paolo. Dice: Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia anatema. Come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo anche adesso, se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Poi dal versetto 11, vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunziato non è opera d'uomo. Perché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da un uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Infatti voi avete udito quel che sia la mia condotta, poi andiamo avanti. E dice nel versetto 15: Ma Dio che mi aveva prescelto fin dal seno di mia madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo perché io l'annunziassi fra gli stranieri. Allora io non mi consigliai con nessun uomo. È bellissimo, a me mi ha molto edificato. Però guardate quante volte l'Apostolo Paolo ha dovuto sottolineare che quello che lui stava predicando non era frutto della sua intelligenza. Non era frutto della sua intelligenza, e questo era importante. Ma cos'era? Era la rivelazione che il Signore gli aveva dato. Allora ripetiamo il versetto. Non disprezzate le profezie. Sta dicendo qua qualcosa di serio. Quello che io vi sto dicendo viene veramente dal Signore, non viene da me. Eppure ci troviamo in un contesto che riguarda il primo secolo. Non sono tanti gli anni dove è morto Gesù, sono passati pochissimi anni. C'erano ancora in vita dei testimoni oculari, c'erano ancora in vita Giovanni, Pietro, Paolo, ma tanti altri che sono stati con Gesù, tante persone che hanno ascoltato le parole di Gesù. Eppure guardate, anche i discepoli di Gesù, gli apostoli, Giovanni e Pietro, hanno dovuto dire: Guardate che noi abbiamo visto, vi stiamo dicendo qualcosa che viene veramente da Dio. Ma mi sono chiesto, vabbè, scusami, se facciamo una lettura attenta non vediamo che nelle altre epistole viene detto non disprezzate le profezie, ma questo viene detto solamente nella lettera ai Tessalonicesi. Come mai viene detto solamente nella lettera dei Tessalonicesi, quando nella lettera dei Tessalonicesi leggiamo nel capitolo 2 che Paolo dice: io ringrazio il Signore per voi, perché quando io ho predicato, quando noi abbiamo predicato, voi avete accettato quello che noi abbiamo detto, non come parola d'uomini, ma come parola di Dio, come essa è veramente. Eppure dice poi nel capitolo 4, e questo lo voglio leggere, dice nel capitolo 4, versetto 8, e poi passiamo, anzi, versetto 2 prima, dice: infatti sapete quali istruzioni vi abbiamo date nel nome del Signore Gesù. Poi versetto 8: chi dunque disprezza questi precetti non disprezza un uomo, ma quel Dio che vi fa anche dono del suo Spirito. Fateci caso, quali istruzioni vi abbiamo dato? E poi sta dicendo implicitamente che queste istruzioni non sono le istruzioni di un uomo, non ve le ho date io. Io ve le trasmetto perché io sono un profeta. Ma chi ve le dà è il Signore e dice: non disprezzate. Allora cosa vuole dire i Tessalonicesi? Vi voglio incoraggiare a continuare ad andare avanti come avete iniziato. Cari fratelli, un incoraggiamento anche per noi. Com'è importante renderci conto che fra le mani non abbiamo un libro che dobbiamo mettere in discussione. Non abbiamo un libro che è il pensiero di un uomo. Ma guardate con quanta attenzione gli apostoli, coloro che il Signore ha usato, hanno sottolineato questo aspetto. Lo dico perché il Signore me l'ha rivelato. E questo è importante. Questo è il primo contesto. Allora, quando l'apostolo Paolo dice: non disprezzate le profezie, perché lo sta dicendo? Perché in quel contesto molti mettevano in dubbio che quello che stavano dicendo, che quello che si stava predicando, veniva veramente dal Signore. Ma abbiamo visto nella parola di Dio in diverse epistole come Paolo invece sta facendo vedere che quello che veniva predicato veniva direttamente da Dio. E oggi invece cosa facciamo? Beh, fratelli, abbiamo un insegnamento anche oggi per la Chiesa, naturalmente. Siamo, tra virgolette, più fortunati rispetto ai fratelli che ci hanno preceduti. Oggi abbiamo la parola di Dio, la piena rivelazione di tutto quello che dobbiamo sapere. Oggi abbiamo fra le nostre mani gli scritti di quello che i servi di Dio hanno predicato verbalmente, perché una volta si predicava verbalmente, ma oggi abbiamo tutto scritto. Eppure, guardate, oggi corriamo un pericolo. Anche per noi lo Spirito ci sta dicendo: non disprezzate le profezie, non disprezzate quello che il Signore vi ha dato nelle mani. Non disprezzate quello che il Signore ha permesso che venisse predicato e venisse scritto. E qualcuno potrebbe dire: ma no, questo non lo faccio. Sapete quante volte ci troviamo in discorsi dove vengono messi in dubbio alcuni aspetti della parola di Dio, alcuni comandamenti, alcune verità? Come mai succede questo? Forse perché anche noi ragioniamo come ragionavano una volta i credenti del primo secolo, no? Chissà se questa cosa è proprio vera, chissà se questa cosa è proprio giusta, ma forse voleva dire questo, forse voleva dire quell'altro. Questa sera mi avete sentito dire: vediamo prima di tutto l'aspetto del primo secolo, no? Qualcuno si poteva spaventare, perché quando si fa così sembra quasi che si voglia cambiare una cosa, ma non vogliamo cambiare niente. Però a volte, oggi, come ci accostiamo alla parola di Dio? Perché è quello che vuole dire Paolo. Fratelli, accostatevi alla parola di Dio per apprezzarla, non per disprezzarla, per metterla in dubbio, per prenderla come parola che viene direttamente da Dio. E se viene direttamente da Dio, allora dobbiamo solamente ubbidire a questa parola. A questo siamo chiamati. E allora anche oggi, vedete, le cose non cambiano. La parola con forza ci dice che il nostro fondamento dov'è? È sugli apostoli e sui profeti, dice proprio Paolo, in Efesini capitolo 2. Qual è il nostro fondamento? È proprio su quelle persone. Ma attenzione, non che sugli apostoli, come persone, perché il fondamento è Cristo, la pietra angolare, ma ci sta dicendo sull'insegnamento che il Signore ci ha dato. Questi profeti, questi apostoli ci hanno insegnato che cosa? Le cose intorno a Cristo, le verità intorno alla persona di Cristo, intorno alla persona di Dio. E non peraltro l'apostolo Pietro sottolinea anche questo aspetto. Quando uno parla, dice, se uno parla lo faccia come si annunziano gli oracoli di Dio. È molto bello perché la parola di Dio non solo dobbiamo stare attenti quando l'ascoltiamo, ma porgli attenzione e onorarla, ma anche quando viene predicato. Anche quando viene predicato non deve subire nessun cambiamento e con tutta la riverenza. Paolo sottolinea un aspetto per noi credenti, lo vogliamo leggere in Prima Pietro. Ah, perdonatemi, Seconda Pietro. Leggiamo il versetto 20 e 21. Si ritrova ancora a ripetere alcuni aspetti molto fondamentali. Seconda Pietro, capitolo 1, versetti da 20 a 21, dice: sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura proviene da un'interpretazione personale. Infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. Mamma mia, ci sono parole che cozzano un po' con noi. Interpretazioni, è vero? Tu la interpreti così, non la interpretiamo in questo modo qua. Va bene, fino a quando parliamo di credente e non credente ci sta anche bene. Ma interpretazioni, la parola va interpretata? Spesso sento i non credenti che dicono dipende un po' dalle interpretazioni. Quando poi gli fai leggere alcuni passi della Bibbia e dici scusa, tu in italiano che capisci? E no, io capisco questo. Ah, vedi, allora non è che c'è da interpretare. La parola è complicata quando ci accostiamo magari le prime volte, no? Ma se meditiamo la parola si spiega con la parola. Ci sono testi che non si possono comprendere, non riusciremo a comprendere in questo momento. Forse ci verranno rivelati attraverso un fratello che ha più conoscenza di noi, però non va interpretata. E oggi si cade in questo, ma Pietro sottolinea questo aspetto. La parola non deve essere interpretata e non viene dall'uomo, ma viene direttamente dal Signore. Il passo che abbiamo letto anche in Prima Corinzi capitolo 2, vedete anche lo Spirito. Lo Spirito ci fa comprendere le cose di Dio. E cari fratelli, è importante. È importante che lo Spirito ci porti a comprendere in tutto e per tutto che dobbiamo avere piena fiducia che questa è la parola di Dio e che dobbiamo metterla in pratica. Non disprezzate. Il disprezzo è disubbidienza. Non dobbiamo essere disprezzanti nella parola di Dio. Però anche è vero che, fratelli, il Signore per proclamarci la sua parola ha usato degli strumenti nel primo secolo, abbiamo detto, ma usa ancora oggi degli strumenti. Degli strumenti fragili, degli strumenti imperfetti, degli strumenti che possono sbagliare. Chissà quante cose sto sbagliando io magari a parlare in questo momento, no? Però cosa siamo chiamati? In che modo siamo chiamati a comportarci? Abbiamo visto la volta scorsa, non spegnete lo Spirito Santo, non soffocate la potenza dello Spirito Santo. È vero? Anche in questo stiamo attenti. A non soffocare la potenza dello Spirito Santo, anche quando il Signore usa dei credenti per annunciarci la sua parola. Ci chiama a dire non essere critico ogni volta, non demolire quando un fratello parla. Nessuno è perfetto, è vero. Ma piuttosto dobbiamo esaminare, poi lo vedremo la volta scorsa, dobbiamo esaminare la parola di Dio, quello che ascoltiamo attraverso la parola di Dio e dice ritenete il bene. Come dicevo prima, quando si parla di profezia, la Scrittura ci parla anche che c'è il dono di profeta. E questo capiamo, cos'è questo dono di profeta, in modo che non siamo confusi. Allora andiamo a prendere Prima Corinzi, capitolo 14. Versetti 2 e 3, leggiamo anche il versetto 2 perché è interessante. Allora dice, perché chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio, poiché nessuno lo capisce, ma in spirito dice cose misteriose. Chi profetizza, invece, parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Naturalmente ci troviamo sempre nel contesto della chiesa di Corinto, questa chiesa che purtroppo aveva anche dei partiti, questa chiesa che era molto carnale, ma, ripeto, ricca di doni. Evidentemente aveva anche degli obiettivi sbagliati. Puntava al dono delle lingue, mentre l'Apostolo Paolo dice che il dono di profezia è un dono molto, molto importante. Perché dice che è molto importante? Perché è un dono che porta beneficio a tutta la Chiesa, questo dono di profezia. Ecco perché dobbiamo stare attenti a non disprezzare il dono anche di profezia che il Signore sta manifestando e manifesta nella Chiesa. E quali sono gli aspetti che riguardano questo dono? Ogni volta che noi ascoltiamo la parola di Dio, che Dio usa uno strumento, dobbiamo cercare queste cose in quello che ci viene detto. Edificazione, esortazione e consolazione. Cos'è l'edificazione? È costruire, innalzare qualcosa, innalzare un palazzo, porre delle basi. Questo è quello che deve fare quando noi ascoltiamo la parola di Dio. Quali sono le basi che ci sta dando? E l'esortazione è uno stimolare, un incitare proprio a fare sempre meglio, a cambiare anche la nostra vita. E quando ascoltiamo la parola di Dio, questo è il compito che lo Spirito Santo vuole fare quando ci permette, di annunciare la parola di Dio. E la consolazione, dice ancora, risollevare, confortare. Sì, quando ascoltiamo un messaggio ci sentiamo ripresi, quando ascoltiamo un messaggio impariamo anche quello che il Signore vuole dire realmente. Ci sentiamo esortati, chiamati in prima persona, ci sentiamo anche rimproverati, grazie a Dio perché la parola ci rimprovera. Ma è anche vero che il Signore poi cosa fa? Ci consola. Allora, cari fratelli, Paolo dice ai Tessalonicesi: non disprezzate le profezie. Cari fratelli, quando ci accostiamo alla parola di Dio, rendiamoci conto che la parola di Dio viene direttamente da Dio. Paolo ha dovuto combattere per questo. In più epistole ha dovuto difendere la parola dicendo quello che vi sto predicando viene direttamente da Dio. Noi oggi abbiamo la parola scritta e cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ubbidire. Siamo chiamati ad ubbidire, ma non solo, anche ad apprezzare gli strumenti che Dio usa. Strumenti fragili, strumenti anche incapaci in certi casi, ma è bello perché il Signore ci dà la parola ed è la parola, cari fratelli, che deve essere importante per noi. Vi racconto l'esperienza. Una volta sono andato a San Nicandro, vi parlo di molti anni fa, forse una ventina d'anni fa, ed era stata data la parola a un fratello anziano che veniva forse da Torino. Questo fratello non so se aveva il dono, perché l'ho sentito parlare una sola volta, e ha fatto un riassunto di Lazzaro, mi ricordo questo. Beh, vi devo dire, sono rimasto molto edificato. E questo mi ha portato a riflettere. Molto dipende come noi ci poniamo davanti alla parola. Poi è normale, ci sono fratelli che hanno dei doni dove ci sollevano dalla sedia, è vero? Dove lo Spirito parla in modo potente. Ma molto dipende da noi come ci poniamo davanti al Signore. Perché siamo noi poi a recepire la parola con la potenza e a permettere che lo Spirito tocca il nostro cuore. Dandoci che cosa? Edificazione, esortazione e consolazione. Con questo non tolgo la responsabilità al predicatore che è al ministero, naturalmente. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.
Amen. Ci è stato ricordato quello di non disprezzare, perché è facile.